Capitolo 12. La fine degli imperi coloniali. Paragrafo 3. La difficile indipendenza dell'Africa. Il risveglio dell'Africa nera. Panafricanismo e negritudine. La prima colonia dell'Africa subsahariana a ottenere l'indipendenza fu nel 1957 la Costa d'Oro, che, d'accordo con la Gran Bretagna, divenne lo stato indipendente del Ghana. Il nome ci riporta a una storia lontana nel tempo. Si chiamava Ghana, infatti, il potente regno che intorno all'undicesimo secolo si estendeva ai margini meridionali del Sahara. La regione occupata dall'antico Ghana non coincideva con quella dello stato moderno, ma la scelta indicava la volontà di far rinascere la grandezza dell'Africa precoloniale e di recuperarne la storia. L'uomo politico che portò il Ghana all'indipendenza e ne fu presidente, Kwame Nkrumah, si fece promotore del movimento panafricanista, i cui principali obiettivi erano la liberazione dell'Africa dal dominio straniero e la cooperazione fra gli stati africani indipendenti. Questo progetto si dimostrò però impossibile da realizzare. Molti fra i primi dirigenti africani avevano studiato in Europa e avevano guidato i movimenti di liberazione. Erano consapevoli che l'Africa era portatrice di tradizioni culturali di valore, che erano state soffocate dalla tratta degli schiavi, dal colonialismo, dal razzismo e dalla spartizione imperiale del continente. Alcuni politici e intellettuali si impegnarono a far rivivere queste antiche tradizioni dell'Africa nera, che definivano con la parola negritudine. Fra questi uomini politici fu in prima linea Léopold Senghor, che fu poeta raffinato e presidente della Repubblica del Senegal dal 1962, anno dell'indipendenza, al 1980. L'esperimento socialista della Tanzania. L'attuale Tanzania, nell'Africa sudorientale, prima del raggiungimento dell'indipendenza si chiamava Tanganyika. Era stato una colonia tedesca fino alla fine della Grande Guerra, poi assegnato alla Gran Bretagna e infine, nel 1946, posto sotto la tutela dell'ONU. Anche qui si sviluppò un forte movimento nazionalista e, favorito dagli inglesi, si formò un gruppo di politici e amministratori colti e preparati, che portò il paese all'indipendenza nel 1961. Il primo presidente, Julius Nyerere, era sostenitore del panafricanismo e cercò di superare le divisioni tribali nel paese e di avviare un esperimento di governo socialista. Molti settori del commercio e dell'industria furono nazionalizzati e la gestione delle terre fu collettivizzata, ma ben presto la situazione economica divenne insostenibile e la Tanzania dovette chiedere aiuti all'Occidente e liberalizzare l'economia. I primi leader africani affrontano enormi difficoltà. Gli esempi che abbiamo riportato danno un'idea dei problemi e delle difficoltà che i primi dirigenti africani dovettero affrontare. Agli stati giunti all'indipendenza, essi volevano dare unità nazionale, superando le antiche divisioni tribali e istituzioni democratiche di tipo europeo, libere elezioni, più partiti fra cui scegliere. Ma sulla via dell'unità si trovarono in contrasto con i vari gruppi etnici, rivali fra loro e gelosi ciascuno del proprio potere. I nuovi stati, infatti, ricalcavano i confini delle vecchie colonie e al loro interno convivevano, proprio come in età coloniale, etnie diverse per cultura e per storia e perfino nemiche fra loro. I modelli politici europei che i leader dell'Africa nera volevano introdurre apparvero subito lontanissimi dalle tradizioni locali e troppo difficili da realizzare. Perciò i tentativi democratici vennero presto abbandonati e nella maggior parte degli stati si affermarono regimi autoritari a partito unico, che a volte erano vere e proprie dittature. Gli eserciti cominciarono a intervenire direttamente nella vita politica e in tutta l'Africa si susseguirono colpi di stato militari, secessioni, rivolte di uno o più gruppi di guerriglieri, sanguinose guerre civili. Gli interessi occidentali e la tragedia del Congo. Più di una volta gli interessi delle potenze occidentali e le pressioni delle loro compagnie minerarie e commerciali si intrecciarono con le lotte interne ai nuovi stati africani e fecero naufragare i tentativi dei loro capi. Nel tentativo di ottenere vantaggi economici, i bianchi appoggiarono l'una o l'altra delle parti in conflitto, fomentando ribellioni e guerre civili. Così nell'ex Congo belga, oggi Repubblica Democratica del Congo, indipendente dal 1960, le compagnie straniere incoraggiarono la secessione del Katanga, un territorio a sud del Congo, per poter sfruttare nel proprio interesse le ricche miniere di rame e di stagno di quella regione. Il Congo fu sconvolto da una feroce guerra civile e i ribelli, appoggiati da mercenari bianchi, assassinarono il primo ministro, Patrice Lumumba, che difendeva l'unità del paese ed era stato uno dei leader di maggior prestigio delle lotte per l'indipendenza africana. Gli ostacoli allo sviluppo. Molti dei paesi dell'Africa nera rimasero in condizione di grave arretratezza. Fallirono i progetti di industrializzazione perché mancavano tecnici e capitali e perché il mercato locale era troppo povero per assorbire le merci prodotte. Andò in crisi anche l'agricoltura, che nei decenni successivi all'indipendenza non riuscì più a sfamare la popolazione. Ciò avvenne per cause diverse. Prima di tutto ci furono calamità naturali, cambiamenti del clima, ripetute siccità, invasioni di insetti. Poi si ebbe un rapido aumento della popolazione, che triplicò in 40 anni. Infine, come sappiamo, cominciarono presto a divampare in tutto il continente e fino ai nostri giorni guerre civili e conflitti etnici, che erano provocati da discordie secolari o da contrasti religiosi e che spesso sfociavano in veri e propri genocidi, cioè nello sterminio di intere popolazioni. Le regioni dove più hanno imperversato le guerre sono anche quelle oggi più colpite dalla fame, dalla miseria, dalle malattie. In alcune di esse l'AIDS è la prima causa di morte. Odio etnico e sovrappopolamento, l'esempio del Ruanda. La densità media della popolazione in Africa è molto bassa, perché vaste regioni sono inabitabili. Tuttavia, la crescita della popolazione è stata impetuosa, soprattutto nell'Africa orientale. Nella tragica vicenda del Ruanda, i contrasti fra etnie si mescolano al problema della scarsità di risorse rispetto alla popolazione. In Ruanda, un'antica ostilità contrapponeva l'etnia dominante dei Tutsi, o Watusi, pastori di origine etiopica, a quella degli Hutu, contadini stanziali che costituivano la maggioranza della popolazione. I governi coloniali, tedesco e poi belga, favorirono sempre la minoranza Tutsi. Dopo il raggiungimento dell'indipendenza nel 1962, i contrasti continuarono e si trasformarono nel 1994 in una guerra civile fra le più tragiche che l'Africa abbia conosciuto. Il conflitto assunse le forme di un vero e proprio genocidio ai danni dei Tutsi e degli Hutu moderati, produsse più di 800.000 vittime e quasi 2 milioni di profughi, costretti a cercare rifugio nei paesi vicini. Fra le condizioni che innescarono il genocidio ci fu anche il gravissimo impoverimento della popolazione a causa della siccità, della deforestazione e di una prolungata crisi economica causata dalle richieste dei paesi creditori. Negli anni Ottanta crollarono i prezzi del caffè e del tè. Gran parte dei contadini impoveriti vendettero le loro terre. Il tessuto sociale si disgregò e migliaia di giovani ruandesi andarono a vivere da sbandati nei campi profughi, pronti ad arruolarsi in qualche milizia. La gravità della situazione indusse finalmente la comunità internazionale a intervenire. L'ONU istituì un tribunale internazionale per ricercare e giudicare i colpevoli dei massacri. La Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale cancellarono l'intero debito estero del paese. Oggi, nonostante restino problemi e difficoltà, il Ruanda sembra avviato verso una certa ripresa economica e verso la pacificazione interna. Apartheid, la segregazione razziale nel Sudafrica. Una storia a sé è quella degli stati dell'Africa meridionale, Unione Sudafricana, Rhodesia del Sud, governati da minoranze di bianchi discendenti dai primi colonizzatori. Nell'Unione Sudafricana i coloni bianchi, al potere dal 1910, avevano imposto ai sudafricani di pelle nera, che costituivano il 70% della popolazione, un brutale regime di separazione razziale, detto apartheid. Le leggi dell'apartheid negavano ai neri il diritto di voto, vietavano i matrimoni misti, cioè fra bianchi e neri, costringevano la popolazione di colore a vivere in quartieri ghetto, poveri e lontani dai luoghi di lavoro, ne limitavano la libertà di movimento. Per spostarsi da un luogo a un altro, gli africani dovevano mostrare un passaporto. Come reazione alla politica del governo, si formarono allora movimenti e partiti che miravano alla conquista dei diritti civili per i neri. Il primo e il più importante fu l'African National Congress, ANC, il cui leader, Nelson Mandela, è uno degli uomini politici africani di maggior prestigio. Poiché il Commonwealth britannico a cui l'Unione apparteneva criticò la politica dell'apartheid, i dirigenti sudafricani non esitarono a staccarsene e proclamarono la Repubblica Sudafricana indipendente, 1961. Il loro esempio fu presto imitato dalla Rhodesia del Sud, oggi Zimbabwe, che uscì dal Commonwealth e fino al 1979 continuò a essere governata da una minoranza bianca. Il superamento dell'apartheid fu avviato solo negli anni 90 dal presidente sudafricano Frederick de Klerk, spinto a ciò da sanguinose rivolte scoppiate nel paese e dalle pressioni della comunità internazionale. Nel 1993 una nuova costituzione introdusse in Sudafrica il suffragio universale con l'ammissione al voto della maggioranza nera. L'anno dopo Mandela fu eletto presidente della Repubblica Sudafricana. Negli anni successivi la pacificazione ha favorito lo sviluppo del Sudafrica, che è oggi fra le economie più dinamiche sul piano mondiale.